il maschio è sempre sdoppiato. È come se da una parte avesse un elastico che lo tira verso il progresso, cioè verso l'allontanamento dalla sua parte animale. Dall'altra ha una spinta alla reazione, a tornare più animale possibile.
C'eravamo tanto odiati. Aggressività e genere maschile. Questo è un podcast dalla parte del torto e io sono Letizia Baldoni. Queste parole sono frutto di una riflessione tutta maschile fatta dallo scrittore Francesco Piccolo in un libro intitolato La separazione del maschio del 2008. Piccolo si occupa di capire e descrivere il genere maschile, come in un'altra sua pubblicazione dal titolo L'animale che mi porto dentro, fino al suo recentissimo Son qui, m'ammazzi, i personaggi maschili nella letteratura italiana. La frase è tratta dai Promessi sposi, nel momento in cui Lucia Mondella vuole arrendersi all'innominato. Mi sono chiesta che tipo di lavoro stia facendo Francesco Piccolo. Sembra scavare dentro di sé per definire la sua mascolinità. Ma questo percorso per lui non è terapeutico e non porterà a cambiamenti. Voglio citare testualmente un paio di risposte dell'autore in una recente intervista dal titolo «Non credo nei maschi nuovi, dentro di me il modello arrogante e sopraffattorio resiste e chi lo nega è reazionario». L'articolo è di Ilaria Gaspari, Corriere della Sera, 9 marzo 2025. Gaspari chiede allo scrittore, nella prefazione cita Carla Lonzi, «Noi neghiamo come un'assurdità il mito dell'uomo nuovo». Ma 55 anni dopo sputiamo su Hegel, non possiamo immaginare una parità possibile? Piccolo risponde, idealmente sì, concretamente non mi sembra, non credo negli uomini nuovi, me compreso. Credo che pure chi sostiene di aver risolto ogni problema abbia dentro di sé questa cultura arcaica che vive, si muove, anche se la ignora, e i vulcani ignorati esplodono. Non la si può espungere, incalza la giornalista e lo scrittore. Prenda me, racconto queste cose, ma poi nella mia giornata alcuni atteggiamenti maschili, arroganti, sopraffattori, li esercito pur cercando di evitarli. È l'aspetto più tragico della questione. Sono sicuro che la consapevolezza ci renda migliori, ma l'idea che ci salvi. Per iniziare questo podcast sull'aggressività nel maschio sono partita proprio da Francesco Piccolo perché ho letto i suoi libri che mi sono piaciuti in quanto si occupa del maschile attraverso la letteratura e ciò è pregevole, ma non riesco a condividere le sue conclusioni su un destino immutabile, inalterabile per gli uomini e anche per le donne. Preferisco di gran lunga l'approccio di Chiara Volpato, docente di psicologia sociale all'Università Milano Bicocca, autrice di Psicosociologia del maschilismo. Per chi mi sta ascoltando, credo sia molto meglio citare un brano dal suo libro piuttosto che raccontarvelo con altre parole.
Nella civiltà occidentale, gli uomini hanno continuato e continuano a incarnare il canone, il prototipo, la norma. Continuano a essere il gruppo dominante che scrive la storia e detta l'ideologia. La loro supremazia, così come la subordinazione femminile, sembra rientrare nell'ordine naturale, nell'idea di un diritto suggerito dalla natura del mondo e delle cose, universale e immutabile. Proprio tale naturalità ha reso invisibile il genere maschile, al quale è stata dedicata un'attenzione qualitativamente e quantitativamente inferiore a quella ricevuta negli ultimi 50 anni dal genere femminile. Come sottolinea Pierre Bourdieu, 1998, la forza dell'ordine maschile si misura dal fatto che non deve giustificarsi. La visione androcentrica si impone in quanto neutra e non ha bisogno di enunciarsi in discorsi miranti a legittimarla. Inseriti in tale ordine, pensatori e ricercatori hanno considerato il genere maschile come il genere umano universale. Per Georg Simmel, 1911, il privilegio maschile consiste proprio nel non aver bisogno di pensare in termini di genere, al contrario di quanto succede alle donne, la cui posizione sociale ripropone senza posa la loro condizione femminile. L'uomo può così autoconvincersi di non essere condizionato dalla sua mascolinità, attribuendosi il diritto di parlare per l'intera umanità. Gli uomini costituiscono la norma, una norma talmente potente e indiscussa da restare opaca, senza definizione. Esiste e si basta, come l'essere parmenideo, come il logos greco, come il verbo cristiano. Sul suo metro, per confronto, si definiscono gli altri viventi, donne, bambini, animali. Dalla notte dei tempi, le donne sono considerate portatrici del genere, dato che la funzione riproduttiva ne riassume ruolo e personalità. Rousseau, nell'Emile, ha esplicitato il concetto in modo esemplare. Il maschio è un maschio solo a volte, la femmina è femmina per tutta la vita e non potrà mai dimenticare il proprio sesso. La mascolinità può invece restare nell'ombra, come ci ha insegnato lo storico John Tosh, 1996, secondo il quale nei documenti storici la mascolinità è al tempo stesso presente e assente. Il pensiero femminista ha incrinato tale quadro.
Ringrazio molto Cinzia Rinaldi per la sua lettura sapiente e ritorno sul tema. Gli uomini sono statici, immutabili, senza speranza di poter cambiare, o sono essi stessi prigionieri di un ruolo patriarcale che li definisce come tali? Mi sembra molto interessante la prospettiva di Volpato. Mentre il monolite maschio resta fermo nel tempo perché naturalmente, tra virgolette, superiore, la femmina si evolve. Della femmina si parla molto, nel bene delle conquiste e nel male della disparità fino alla violenza, ma del maschio non si può parlare, è come un tabù, fino a che scompare nella visione androcentrica del mondo. Ciò non torna utile agli uomini. È ora di vincere le loro resistenze e andare a vederli da vicino. I maschi dovrebbero studiare come sia avvenuta la costruzione della loro superiorità e della loro profonda differenza con le donne. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Chiara Volpato se lo chiede e si chiede anche se le differenze biologiche si traducano automaticamente in profonde differenze psicologiche e di personalità. Vari studi avvalorano l'ipotesi che sul piano psicologico le differenze tra uomini e donne siano minime, se non nulle. Le uniche eccezioni riguardano le abilità motorie, gli atteggiamenti relativi al sesso occasionale e l'aggressività fisica. Queste tre caratteristiche sono superiori nei maschi. E qui mi avvicino sempre più al tema dell'aggressività maschile, vessillo di quella virilità che è fatta di stereotipi riguardanti l'essere un vero uomo, ossia prepotente, forte, impavido. Volpato ci fa capire come la virilità, in quanto modalità socialmente approvata, sia invece parecchio scomoda, perché ha bisogno di essere continuamente messa alla prova. Basti pensare ai riti di iniziazione degli adolescenti di fronte ad altri uomini in certe culture. Nella nostra società neoliberista, con il richiamo a ruoli di produttività, di competitività, di potere, La virilità si traduce in una continua attenzione per affermare quotidianamente l'essere maschio. A lungo andare potrebbe rivelarsi un carico, un fardello sempre più pesante. Potrebbe portare i maschi che rinunciano alle loro emozioni a esprimere rabbia e aggressività verso se stessi o altri in caso di problemi vissuti come fallimenti. Ecco perché bisogna lavorare con gli uomini, parallelamente al lavoro che le donne devono fare per loro stesse. A proposito del libro di Francesco Piccolo, L'animale che mi porto dentro, concediamoci una parentesi giocosa sulle parole, sui termini che accostano i maschi umani a quelli del mondo animale, come il gallo, il galletto re del pollaio, o i pappagalli, quei giovinastri impertinenti che molestano le ragazze per strada. C'è anche il toro o il torello per riferirsi alla forza fisica e alla potenza sessuale, ma per quest'ultima ancora più calzante il termine stallone, un uomo dotato di grande vigoria sessuale destinato alla riproduzione come il cavallo. Inoltre, quando un uomo tende a comportarsi cercando di dominare i propri simili e di diventare figura di riferimento, si parla solitamente di maschio alfa. Il maschio alfa si contraddistingue per sicurezza in sé e nei propri mezzi, assertività, coraggio e tendenza alla leadership. E come non ricordare macho, una parola spagnola che significa maschio, per intendere le caratteristiche tipiche del maschio nei paesi latini, e quindi audace, spericolato, forte, deciso, risoluto, sfrontato, spavaldo, arrogante. Due psicologi statunitensi, Mosher e Tompkins, nel 1988 hanno descritto questa tipologia di individuo nel contesto nordamericano. E da lì è nato il termine macho man. Dal punto di vista psicologico, i tratti salienti del machismo sono stati descritti di nuovo in questi termini: tendenza alla violenza e alla prevaricazione, atti vandalici, violenza sulle donne, scontri fisici tra rivali. La parola macho, che ormai è di larghissimo uso, si riferisce quindi a un certo tipo di comportamento o a culture maschili che promuovono una mascolinità eccessiva, prepotente e aggressiva. Fine della parentesi, che da giocosa quale voleva essere si è trasformata in qualcosa che mi rattrista profondamente, perché so bene che non tutti gli uomini sono riferibili a questi stereotipi. E perché, come dicevo, penso che anche loro, prigionieri del patriarcato, abbiano da soffrire in ruoli che li limitano. I Men's Studies americani hanno sottolineato lo stretto rapporto tra la mascolinità e la rimozione di una parte di sé, della parte cosiddetta molle, femminile, che si può vivere da piccoli con la propria madre. Ne nasce l'immagine di un uomo tagliato in due, come diceva Elisabeth Badinter, filosofa femminista e sociologa, che ha dedicato i suoi studi e dei libri bellissimi, secondo me, alle tematiche di genere negli anni dal 70 al 90. Mi chiedo a questo punto quale sia l'essenza della mascolinità al di fuori dei canoni. Che rapporto hanno i maschi con la loro aggressività che nella cultura patriarcale li identifica? E che cosa vuol dire, cosa significa essere un vero uomo? Prima di approfondire queste domande, vi voglio raccontare di un popolo pacifico in cui essere un vero uomo significa vivere in armonia con se stesso e con la propria comunità. Si preferisce ascoltare, capire, argomentare, negoziare. Quindi è possibile. Ho trovato questo interessante spunto di riflessione in un blog, La Bottega del Barbieri, dove nel 2011 11, articolo vecchiotto, ma sempre valido, Maria Grazia di Rienzo scrive che per i Buid e gli Anuno essere un vero uomo è essere un poeta, e se per ventura sei un grande poeta, sei un uomo davvero eccellente. Questi due gruppi fanno parte, assieme a un'altra mezza dozzina, dell'etnia Manjan, che vive negli interni montuosi di Mindoro, nelle Filippine. Devo assolutamente scusarmi con voi per la terribile, immagino, pronuncia di questi nomi. Buid e Anuno parlano lingue totalmente diverse, ma usano le stesse parole per la forma di poesia stilizzata detta Amba'an. Gli Amba'an sono formati da sette sillabe in un singolo verso, vengono cantati e scritti sul bambù. Sono stati definiti dagli studiosi poesia sociale, perché si usano non solo per esprimere idee e descrivere sentimenti, ma servono proprio a stabilire relazioni, a mettersi in comunicazione con gli altri. I dialoghi normali sono condotti nel linguaggio d'appartenenza del gruppo, ma quando vi è da dire qualcosa di delicato o di prezioso o anche di spiacevole e imbarazzante, lo si fa con un amban, che si tratti di corteggiamento, di dare consigli ai giovani o di dire addio a una persona, che sia un amico o un'amica o un partner. Per esempio, questo è un amban in cui il ragazzo dice alla ragazza con una metafora che c'è posto solo per lei nel suo cuore e nella sua casa. Tu soave, che ho cara come amore, passeggia un po' con me, per favore, fino a quella casa distante. Tutto ciò che là abbiamo è fragrante, sia pianta o albero ondeggiante. E questo invece è l'amban di un ragazzo alla ragazza che lo ha respinto. Puoi decidere altro che io non sia fatto per te, ma se posso dir la mia, il nostro incontro non scorderò finché fiato e vita avrò. Come osserva di Rienzo, è un po' diverso dal coprirla di insulti, dal diffamarla con i conoscenti, dal tormentarla con SMS e telefonate, dall'aspettarla fuori casa per darle una lezione o peggio. Tutti comportamenti invece assai familiari ai veri uomini nostrani quando una donna dice loro di no. Monica Lanfranco, femminista, giornalista, scrittrice e formatrice, interviene su queste tematiche con un suo commento che sono ben lieta di farvi ascoltare. Grazie Monica.
Monica Lanfranco, brevi riflessioni sull'aggressività maschile. Fateci caso, facciamoci caso, è molto più facile parlare dell'aggressività femminile perché è una specie di aporia. È qualcosa che non sta bene, che non si adegua, che non fa match con le donne, la femminilità. C'è invece una diversa modalità di pensare all'aggressività maschile, perché in qualche modo connaturata con la virilità. Ogni tanto a intervalli regolari escono affermazioni bizzarre di parlamentari o anche uomini di cultura, e che imputano, come dire, l'aumento dell'aggressività maschile ad un fattore, il fatto che le donne siano più assertive, come se in qualche modo la forza delle donne fosse un'incidenza per diminuire la forza degli uomini, ma soprattutto non appartenesse alle donne l'aggressività, ma fosse una componente dell'essere uomini. Allora, il problema è che sì, c'è una enorme confusione, una forma di confusione rispetto al fatto che essere uomini significa anche essere più aggressivi, come se i maschi nascessero già con una dotazione naturale per essere più cattivi, cattivi, più aggressivi, meno capaci di empatia, meno capaci di avere un senso del limite rispetto anche a quello che la maggiore dotazione in media rispetto a una donna della forza muscolare facesse di loro una specie di macchina da guerra. E in epoca di guerra, in epoca in cui la guerra, che è un veleno che entra, penetra dentro quasi alle carni, oltre che nelle menti, noi viviamo in una situazione dove la guerra è diffusa, anche se non la viviamo direttamente, invece fermarsi a ragionare su quella che è l'aggressività, quella maschile maggiormente implicata nelle questioni della guerra, è importantissimo per i più giovani, perché le ragazze non prendano l'abitudine di pensarsi forti perché aggressive o perché come i maschi. Certo è che l'aggressività maschile è un dato culturale, si dà per scontato che gli uomini lo siano. E nelle scuole, quando io ho raccolto un materiale davvero ingente che mi ha fatto produrre un testo che si chiama Crescere uomini, le parole dei ragazzi su pornografia, virilità e sessismo, ecco, quando sono andata nelle scuole mi sono resa conto della confusione nella testa di questi ragazzi che si nominavano come maschi, dicevano io sono un maschio perché sono forte, la virilità per me è aggressività, la virilità per me è qualcosa che ha a che fare con l'impossibilità a un certo punto di fermarmi. Certo, il tema della collusione e della collisione tra l'aggressività e la sessualità è un tema importantissimo, è un'urgenza non solo educativa, affettiva, sentimentale, ma è proprio un'urgenza per fare in modo che l'aggressività non diventi violenza, ma soprattutto l'aggressività non venga pensata come un dato ovvio nei maschi. Questo discorso io penso sia da fare dall'inizio, quando io ho provato a ragionare su 10 consigli da dare alle persone giovani che hanno a che fare con i bambini e parlo dei maschi, sono stata un po' attaccata, sono stata bacchettata, ma insomma la Lanfranco è cattiva, perché ho osato scrivere consigliando come una delle prime cose che mi sono venute nella penna di scrivere, di lasciare piangere i bambini maschi. Ho sentito ancora molto dire a un bambino piccolo, molto piccolo, dai non piangere, non fare la femminuccia, come se appunto lo sprigionare lacrime, a volte di paura, di pianto perché una si è fatta male, ma insomma le lacrime nei ragazzi, nei maschi, nei bambini addirittura, fossero qualcosa da evitare. Ricordo che piangere è anche un gesto emotivo di gioia, di meraviglia, di quasi bellezza, di benessere. Lasciamo piangere i nostri bambini, per me ha significato lasciate che si provino delle emozioni di empatia, anche qualche volta di dolore, non fisico, ovviamente non eccessivo, perché non sia solo nella rabbia e nell'aggressività che si situi il loro essere umani.
Sono d'accordo con Monica Lanfranco, le lacrime non sono da evitare, possono essere un momento di forte emozione anche positiva, come la gioia, una bella possibilità di contattare la nostra parte molle. Tutto ciò i maschi devono sperimentare fin da piccoli, gli deve essere data questa possibilità, sono molto d'accordo. A questo punto vorrei fare un rapido excursus sulle cause dell'aggressività nel maschio e nei suoi conseguenti comportamenti. Alcune sono legate alle caratteristiche genetiche, anatomiche, a malattie e alterazioni organiche. Altre sono dovute a problematiche psicologiche presenti nella personalità del soggetto. Altri motivi sono da ricercarsi nell'ambiente sociale, per esempio in uno poco idoneo allo sviluppo della persona, come nei casi di soggetti vittime di frustrazioni, oppressioni, abusi, discriminazione, isolamento sociale, povertà. Quindi le cause dell'aggressività maschile sono concause. Dobbiamo mettere insieme fattori ereditari specifici, innati e genetici, ma poco studiati, le influenze psicologiche e culturali, invece molto forti, le strutture del sistema nervoso centrale, nonché gli ormoni, e questo anche è stato studiato, e i modelli sociali che determinano nei loro effetti e nei loro intrecci reciproci questo fenomeno dell'aggressività maschile, naturalmente anche di quella femminile, ma siamo focalizzati su quella maschile. Gli ormoni, ecco, veniamo agli ormoni, a questa faccenda che gli uomini sono così aggressivi perché hanno il testosterone a 1000. Che cosa ci dice la scienza? Che gli ormoni più frequentemente studiati come modulatori dei comportamenti aggressivi nell'uomo sono quelli sessuali e steroidei in genere. Il rapporto tra ormoni e aggressività è complesso e non completamente chiarito. Le ricerche neuroendocrinologiche hanno dato un importante ruolo al testosterone e in generale agli ormoni androgeni per spiegare la maggiore aggressività maschile, mentre la maggiore, diciamo, docilità del genere femminile è stata rapportata alla presenza dell'estradiolo, considerato l'inibitore per eccellenza dell'aggressività. Ciò sembra confermato dalla somministrazione di testosterone eseguita in svariati studi su animali e anche sull'uomo, che ha comportato un aumento di aggressività in entrambi i sessi. Un vecchio articolo del Post del 2015 ha attirato la mia attenzione in quanto titola «Perché la maggior parte delle violenze è commessa da giovani maschi?». Vediamo se può esserci utile a chiarire meglio questa faccenda del testosterone aggressività. Si riportano risultati di studi americani interessanti, secondo i quali i giovani maschi sarebbero violenti a causa di due forti spinte. Una, la necessità di affermare la propria virilità, quindi è un aspetto sociale, e l'altra, l'aumento di testosterone provocato dalle armi, quindi ci sarebbe una correlazione tra l'uso delle armi e la aggressività che si trasforma spesso in violenza. In particolare, McAndrews, docente di psicologia sociale nell'Illinois, ha studiato il rapporto tra la quantità di testosterone negli uomini e i loro atti aggressivi. Sulla rivista Quartz ha spiegato come mai dal punto di vista scientifico gli uomini commettano l'85% di tutti gli omicidi. Lo studioso sostiene che varianti di questo atteggiamento violento sono riscontrabili in tutte le culture proprio perché gli uomini devono continuamente dimostrare la loro virilità, come dicevamo prima, e di essere all'altezza delle sfide, competendo con gli altri uomini per il proprio status sociale e per dimostrare le proprie abilità fisiche. La violenza è il modo principale con cui viene affermata la propria mascolinità, secondo McAndrews, ma non a tutti gli uomini è richiesto di esibire la propria virilità allo stesso modo. Sono soprattutto i giovani a doverlo fare. Il contatto con le armi fa il resto, anche il solo maneggiarle fa aumentare il livello di testosterone nel sangue. Questi studi chiariscono solo in parte il rapporto causa-effetto tra testosterone e comportamento aggressivo, in quanto esso non è mai isolato dal contesto sociale e un uomo è molto più complesso rispetto alla quantità di un ormone. Si è visto che gli ormoni sessuali possono avere effetti diversi sia su persone di sesso opposto sia su quelle dello stesso sesso. Questi effetti cambierebbero inoltre in rapporto ai periodi della vita e risentirebbero dell'interazione con altri ormoni, quali l'adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, i cosiddetti neurotrasmettitori che hanno un ruolo nei comportamenti aggressivi. Quindi il problema rimane controverso. Dato che l'idea di virilità come un continuo stress torna spesso nei men's studies, forse conviene soffermarsi sulla condizione maschile quando agiscono situazioni stressanti. Abbiamo già considerato che in questi casi la reazione emozionale, che può anche essere di tipo aggressivo, è provocata da una serie di stimoli esterni. Vengono messe in moto risposte fisiologiche e psicologiche di natura adattativa. Gli stimoli stressanti che portano alla frustrazione, e abbiamo visto bene nell'episodio numero 1 il rapporto tra frustrazione e aggressività, questi stimoli possono derivare, dicevo, da eventi fisici, psicologici, affettivi e sociali. Come ci ha ben illustrato la sociologa Sandra Burchi nell'episodio numero 1, Aggressività e violenza, queste difficoltà rimandano all'imperativo così forte nella nostra cultura di essere sempre persone di successo in tutti i campi, sia lavorativo che affettivo. Spesso le emozioni represse si manifestano con sintomi psicosomatici. In questi casi le donne sono sempre state catalogate come isteriche. Così mi sono chiesta che fine avesse fatto l'isteria come categoria psicopatologica, pensando erroneamente che ormai fosse derubricata. Così ho scoperto che l'isteria è ancora ben presente e che vale anche per gli uomini, e che addirittura si parlava di isteria maschile già nel XVI secolo. Beh, questa per me è proprio una novità. Non immaginavo che anche gli uomini potessero soffrire di isteria, anzi pensavo che appunto fosse un disturbo ormai accantonato con la modernità. Invece, grazie a un articolo di Marta Rebecca Farsi su State of Mind del 2020, scopro che l'ultima versione del DSM americano ammette l'esistenza del disturbo di conversione in presenza di disfunzioni legate all'apparato motorio o sensorio senza patologia organica. Non si fa riferimento alla ipotizzata distinzione tra isteria maschile e femminile, ma sembra pacifica la possibilità che questa diagnosi possa interessare entrambi i generi. Ma quali sarebbero le caratteristiche specifiche del disturbo isterico maschile? Questo disturbo sembra risalire al rapporto con la madre. I maschi isterici risultano spesso oggetto di eccessive premure da parte materna, e da qui il tentativo dei pazienti di aggirare la paura della separazione dalla madre con comportamenti ipermascolini verso il genere femminile. Il paziente con disturbo isterico di personalità ambisce a divenire oggetto di desiderio da parte delle donne e può passare da una relazione all'altra solo per scoprire che nessuna donna è all'altezza di fornirgli quanto da lui richiesto, poiché in realtà nessuna donna è all'altezza dell'oggetto materno idealizzato. E quindi l'uomo ha bisogno della donna solo come mero strumento di autoaffermazione, come oggetto di affermazione del sé. Più che di tratti narcisistici, si parla di tratti istrionici della personalità. Potrebbe essere questa descrizione utile a spiegare i comportamenti aggressivi e violenti contro le donne, le mogli, le compagne? Chiara Volpato, nel libro già citato Psicosociologia del maschilismo, spiega il nesso tra patriarcato e mascolinità, in particolare sul ruolo giocato dall'educazione differenziata di maschi e femmine. I maschi devono rinunciare alla loro parte emotiva, come abbiamo già esplicitato, la parte molle, a favore di quella dura, razionale. si separano emotivamente dalla madre con uno strappo molto doloroso, perché si riflette anche nel dover rinunciare a una parte di se stessi. Spesso la partner è la sola femmina dopo la madre con cui gli uomini si aprono, mostrano la loro parte femminile, la loro fragilità. La sua perdita, il suo abbandono potrebbe quindi costituire un problema particolarmente serio, fatto che contribuisce a spiegare perché alcuni uomini, non riuscendo ad accettare la rottura di una relazione, mettono in atto comportamenti aggressivi come lo stalking. Questa ipotesi è da verificare, ma si ricollega a quel concetto di repressione dell'affettività dovuto all'adesione all'ideologia virile, che viene pagata a caro prezzo da alcuni uomini e dalle loro compagne di vita. E quindi mi chiedo, come si arriva alla violenza di genere? Quanto l'aggressività maschile può essere tenuta a bada e canalizzata verso comportamenti socialmente accettabili? Cosa si può fare per gli uomini che sentono montare dentro di loro una rabbia diversa dal solito, sempre più opprimente, sempre più devastante e pericolosa per sé e per gli altri? Come possono i maschi superare la loro crisi, andare oltre la frustrazione e il rancore, come ci dice Stefano Ciccone, uno dei fondatori della Rete Maschile Plurale? In Italia, oltre ad altre realtà che offrono percorsi di supporto a maschi in difficoltà, esistono i CUAV, Centri per Uomini Autori di Violenza, che al 31 dicembre 2022 sono in totale 94, e questi dati provengono dalla seconda indagine nazionale sui centri per uomini autori di violenza, realizzata nell'ambito del progetto VIVA, analisi e valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, frutto di un accordo di collaborazione tra l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Considerando anche le sedi secondarie, le quali hanno in comune con le principali la struttura amministrativa e spesso il personale, la loro presenza è più che raddoppiata dall'indagine precedente, passando da 69 a 141 punti di accesso totali sul territorio. Pochi o tanti? Io non so dare una risposta. In ogni caso, il rapporto dice sempre meno al sud che al nord Italia. Concludo questo episodio lasciando la parola a un'esperta del settore, Antonella Ciccarelli, sociologa, formatrice, docente presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, operatrice presso il CUAV di Ancona, che ringrazio moltissimo per il suo contributo. Ascoltatela.
Direi che aggressività e potere nel maschio sono due facce interessanti da analizzare rispetto alla lettura della violenza. Sicuramente le norme culturali e sociali influenzano in modo significativo proprio l'aggressività nelle relazioni, e in molte società gli uomini sono socializzati proprio ad essere più dominanti e competitivi, e il che può portare a comportamenti aggressivi in situazioni relazionali dove c'è un conflitto marcato. Le donne, d'altra parte, sono socializzate a evitare i conflitti, a mantenere un ruolo passivo, anche se oggi questo ruolo sta cambiando. Potrebbero anche avere dei comportamenti verbali più aggressivi, ma l'uomo fa fatica a relazionarsi considerando, quando c'è violenza, il confronto, il dibattito, il disputing alla pari, quindi cerca di ridefinire un confine con una dominanza. Di conseguenza le norme sociali producono una modalità, una mascolinità, come l'idea che gli uomini debbano essere forti e dominanti, e di conseguenza è un po' come una legittimazione di alcune forme di violenza e di controllo, che fanno fatica gli uomini a definire in modo più corretto se non mettono un confine da loro stabilito. Questa è la base proprio di un potere che dà alla cultura maschile una modalità, legittimando quindi la modalità aggressiva come una regolazione delle emozioni e nelle relazioni intime affettive. Un uomo per uscire dai dettami di questa cultura sessista o patriarcale, che imbriglia sicuramente sia la donna in un ruolo e l'uomo in quello che abbiamo appena descritto, può sicuramente fare un lavoro di riconoscimento dei comportamenti e degli agiti e anche un riconoscimento delle proprie emozioni. Le emozioni che spesso raccontano gli uomini che noi incontriamo nei nostri percorsi sono legate a rabbia, forza, coraggio, difficilmente compaiono emozioni come tristezza, delicatezza, cura, tutte aggettivazioni riferite ad un mondo femminile. Quindi è come dire, in questa cultura ci si aspetta che la donna sia più comprensiva, più docile, più legata a comprendere i bisogni del maschile. Quando il maschile non trova queste risposte, si sente legittimato quando va bene ad alzare la voce, altrimenti avere comportamenti sicuramente molto dominanti. Il maschile e l'aggressività ha una storia lunga secoli. Il maschile nella forma aggressiva o nella forma dominante ha avuto un riconoscimento sociale virile, il riconoscimento di una identità e quindi è molto antico questo tipo di rapporto. Essere aggressivi, soprattutto nelle relazioni intime, non è legato all'ormone o al testosterone. A mio avviso è legato a norme sociali convenzionali, dove per tanti secoli si è parlato di una predominanza maschile sulla donna, basti pensare alle leggi che ci sono state fino al 1975, quindi al nuovo diritto di famiglia o all'abolizione di alcuni comportamenti legittimati da una società. Chiaro che il fattore culturale prima di cambiare ha bisogno di un lavoro di concerto e di sinergia. Non cambia un solo uomo o non possono cambiare i comportamenti se non c'è un lavoro che è accompagnato da un'educazione, anche a scuola, da leggi che sostengono e da una serie di istituzioni che convergono nella lettura e nella definizione di alcuni comportamenti. Un'altra cosa interessante è che alcuni ricercatori hanno esplorato come i modelli cerebrali degli uomini siano più reattivi a stimoli di minaccia. Quindi è come se l'uomo percepisse come minaccia stimoli anche quando questi non lo siano veramente. Alcuni ricercatori come Lange hanno visto quest'alta risposta di aggressività nei confronti di eventi che mettono in discussione proprio lo status, e anche questo si lega molto con l'aspetto culturale. Questo posso dirlo anche in virtù dei tanti uomini che in questi 10 anni, nei lavori per i centri appunto che si occupano di uomini autori di violenza, presentano. Nella maggioranza dei casi gli uomini si sentono vittime di un'ingiustizia, se ammettono di aver avuto un comportamento sbagliato, comunque la risposta giuridica, legale è esagerata rispetto a quello che loro intendono, perché vengono, e questo è anche nella nostra cultura, non solo in culture che possono avere presenti leggi che non tutelano le donne come nell'Occidente. Vedono il loro comportamento come un regolatore di dissidi di atteggiamenti a cui devono mettere un confine. Quindi percepiscono una minaccia, la discussione e il conflitto. La differenza da fare è che il conflitto prevede una discussione alla pari, quindi entrambe le parti possono sentirsi libere di esprimere un concetto anche quando dissentono. Nella violenza c'è un ruolo di potere che demarca nettamente un confine e c'è una sottomissione. Quindi la violenza non è un conflitto andata male, è proprio un posizionamento rispetto ai ruoli che si vivono all'interno della relazione intima affettiva. Altro punto importante da sottolineare è che i comportamenti violenti non iniziano mai all'improvviso nella loro veemenza, cominciano con modalità di controllo o di scherno o di squalifica e poi è un comportamento che va ad accentuarsi perché la pazienza purtroppo non combatte la violenza, non la ferma, che invece molto spesso noi ci troviamo a registrare che le donne applicano un senso di pazienza, di sottomissione, immaginando che questo possa far cambiare posizione e idea al loro compagno, al loro fidanzato, al loro marito. E invece, se la violenza non viene riconosciuta, decodificata e fermata, diventa ingravescente. Quindi c'è un ciclo che si aggrava e questo è il motivo per cui spesso noi ci troviamo ad assistere alle divulgazioni nei telegiornali o a leggere nei quotidiani dei femminicidi, che però sono la fine di una storia di violenza, non sono l'inizio. Quindi il lavoro grande da fare per uscire da queste briglie è riconoscere la violenza, differenziarla da altre forme di conflitto e codificarla con degli interventi specifici che devono partire dalla cultura, altrimenti noi ci troveremo sempre comunque a lavorare con agiti violenti che hanno prodotto danni gravissimi, quando non morte, ma partiamo dalla fine. Non scordiamoci che molto spesso dentro queste storie ci sono anche vittime di violenza assistita, che sono i minori, perché stare dentro una storia violenta, assistere a relazioni, vivere in una famiglia con relazioni violente, ha grossa influenza anche sullo stile di attaccamento che i bambini e le bambine possono sviluppare, quindi si acquisisce un modeling disfunzionale rispetto alle relazioni. Quindi è molto importante riconoscere la violenza, nominarla, codificarla e iniziare un lavoro quanto prima possibile, perché più l'intervento è precoce, più noi possiamo lavorare su una trasformazione delle relazioni.
C'eravamo tanto odiati è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare su podcasttorto.it e su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon Music. A risentirci!